Il radiogiornale.
Il limite del 30 all'ora deve tornare a essere un'eccezione, lo dice un progetto del consigliere federale Rösti, e le città già protestano. Interrotti gli scavi del secondo tubo al portale sud della Galleria del San Gottardo, la causa dei cedimenti nella roccia, e l'Ufficio federale delle strade valuta ora come reagire. Stragi ai punti di distribuzione del cibo a Gaza, sono più di 500 le vittime e 4.000 i feriti, secondo Medici Senza Frontiere, che denuncia un sistema che produce massacri a catena. Regalo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema, che salva il decreto di Trump e infligge un duro colpo alla capacità dei giudici di frenare gli ordini esecutivi del presidente. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. 30 km orari sulle strade svizzere, il responsabile dei trasporti, Albert Rösti, frena, anzi accelera, e avrebbe pronta un'ordinanza per limitarne l'attuazione. La decisione non sarebbe soggetta a possibili referendum. Per le associazioni degli automobilisti un approccio sensato, per quelle ambientaliste invece un attacco alla democrazia e alla sicurezza stradale. Da Berna, Alessio Veronelli.
I 30 km orari devono restare un'eccezione in tutto il paese, la regola sono i 50. Ricerche giornalistiche anticipano questa mossa del responsabile del Dipartimento dei Trasporti, Albert Rösti, che intenderebbe agire tramite ordinanza, escludendo così la possibilità di un referendum, visto che non ci sarebbe una modifica di legge. Bruno Storni, consigliere nazionale del PS, membro della Commissione dei Trasporti e presidente dell'Associazione Traffico e Ambiente.
Un po' di preoccupazione perché si vuole in fondo bloccare quello che molti comuni e città stanno portando avanti. Queste zone 30, queste città 30 ci sono già, Friburgo, Zurigo, Berna, e funzionano benissimo e quindi un minimo di autonomia deve essere garantito.
Già il Parlamento aveva però approvato nel 2021 una mozione che prevedeva che i 50 km orari nei centri abitati fossero una norma vincolante per le strade definite orientate al traffico, il tutto con poche eccezioni, come gli edifici scolastici, mentre il limite di velocità di 30 km orari è da applicare solo su strade nelle aree residenziali. Le associazioni degli automobilisti accolgono con favore l'approccio di Rösti. I 30 km orari vengono infatti in alcuni luoghi definiti causa dello spostamento del traffico dagli assi principali a quelli in zone residenziali. La misura inoltre non intaccherebbe le autonomie dei comuni su strade prettamente residenziali o sui percorsi scolastici. Non così però per le associazioni di difesa dell'ambiente. Ancora Bruno Storni.
Dalla sicurezza, dalla qualità di vita, nessuno torna indietro quando l'ha applicato. Quindi è provato che queste strade a 30 all'ora funzionano benissimo. Bisogna cercare un'altra via per rimetterlo nella legge. Il problema è veramente sentito e sarebbe inopportuno andare nella direzione nella quale sta andando il Consiglio federale.
Secondo la portavoce del Dipartimento dei Trasporti e dell'Ambiente, il Consiglio federale discuterà però la proposta tra fine agosto e inizio settembre, dopo consultazione con vari uffici federali competenti, per introdurre in modo più veloce la modifica voluta da Rösti.
Il cantiere autostradale del San Gottardo è fermo da lunedì, lo si è appreso solo nel corso della giornata appena trascorsa. La fresa del portale sud è bloccata a 195 metri dall'imbocco della galleria per motivi di sicurezza a causa del cedimento di alcune pareti di roccia. L'Ustra, l'Ufficio federale delle strade, ha già avviato accertamenti per capire quando potranno riprendere i lavori e in che modo. I risultati sono attesi fra una decina di giorni. Sentiamo il portavoce dell'Ustra, Eugenio Sapia.
La situazione non ha per ora influssi né sui tempi di realizzazione né sui costi. Quando conosceremo i risultati dei sondaggi che sono in corso e si definiranno le misure necessarie per proseguire i lavori, si potrà stimare anche un eventuale aumento dei costi oppure un ritardo. Però allo stato attuale non è il caso.
La Gaza Humanitarian Foundation, l'ONG sostenuta da Stati Uniti e Israele, che da circa un mese ha il monopolio nella distribuzione di aiuti umanitari nella striscia, è sotto accusa. Si parla di centinaia di morti tra la gente che chiede aiuti alimentari. Per Medici Senza Frontiere, una parvenza di aiuto che crea massacri a catena, durissima l'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi, che parla di campi di sterminio con soldati autorizzati a sparare indiscriminatamente sui civili in coda per il cibo. E anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, pur senza nominarla, ha denunciato nelle scorse ore la militarizzazione della distribuzione degli aiuti, chiedendo a gran voce che l'attesa di aiuti alimentari non si trasformi in una condanna a morte per i palestinesi nella striscia di Gaza. Sofia Stropini ha raggiunto al telefono il presidente esecutivo che dall'inizio di questo mese dirige la controversa ONG, Johnny Moore, leader evangelico americano e consigliere di Trump durante il suo primo mandato presidenziale.
I punti di distribuzione degli aiuti erano oltre 400. Oggi sono 4. Sono sufficienti per lei?
Well, I think it's they're not, you know, as we would say, you know, in the United States, it's not. These are apples and oranges. I mean, we're comparing.
Beh, penso che sia come paragonare, come diremmo negli Stati Uniti, mele e arance. Stiamo confrontando un sistema con un tipo diverso di sistema. È abbastanza? No, non è abbastanza, ma è un inizio. E tra l'altro è un inizio sufficiente perché la quantità di cibo che entra nella striscia di Gaza ha fatto una differenza significativa sull'insicurezza alimentare. E uno dei motivi per cui c'erano così tante persone che si radunavano intorno ai nostri punti e molte persone vengono ancora è perché l'insicurezza alimentare era reale. Dire che il sistema precedente era perfetto, beh, esattamente il contrario.
Abbiamo raccolto la testimonianza di una persona palestinese che afferma che se vai a prendere gli aiuti rischi di essere ucciso, ma se non vai muori di fame. Cosa risponderebbe a quest'uomo e agli altri? D'altronde testimonianze simili sono numerose.
First of all, the reason why we're there is to help Gazans, including to help this person. That's why we're there.
Prima di tutto, siamo lì per aiutare i palestinesi, anche per aiutare questa persona. Parliamo ogni giorno con centinaia di persone sul campo, li aiutiamo in ogni modo possibile. Allo stesso tempo, non siamo in una situazione di cessate il fuoco, è ancora una guerra attiva a Gaza. Ci sono stati casi di civili uccisi, ma noi non siamo politici, non vogliamo entrare nel merito del conflitto.
Negli Stati Uniti grande vittoria per Donald Trump alla Corte Suprema, con voto 6 contro 3 la massima istanza giudiziaria del paese ha infatti limitato il potere dei tribunali di opporsi alle decisioni del potere esecutivo. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Un anno fa la controversa decisione sull'immunità presidenziale, oggi un'altra sentenza che rafforza il potere esecutivo e stravolge l'equilibrio fra i poteri dello Stato. Con voto 6 contro 3, 6 giudici conservatori a favore e 3 liberal contrari, la Corte Suprema ha infatti limitato il potere dei tribunali di grado inferiore di sospendere decreti e ordini esecutivi del presidente. Una decisione che nel caso specifico riguarda il diritto di cittadinanza alla nascita, il cosiddetto ius soli, che Trump vorrebbe vedere cancellato, ma che più in generale tocca a tutti i provvedimenti esecutivi che sono stati fin qui bloccati dai giudici, dalle espulsioni forzate di immigrati ai contenziosi aperti con le università. Secondo la massima istanza giudiziaria, la capacità dei giudici federali di bloccare le iniziative del governo eccede i poteri conferiti loro dal Congresso. La Corte Suprema non si è tuttavia pronunciata sulla costituzionalità del decreto esecutivo di Trump che revoca lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti, all'origine di questa controversia.
So thanks to this decision we can now properly file to proceed with these numerous policies and those that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, including birthright citizenship.
Grazie a questa decisione possiamo finalmente portare avanti tutte quelle politiche che sono state arbitrariamente bloccate, ha detto il presidente statunitense, che ha parlato di enorme vittoria per la Costituzione e per lo Stato di diritto. I suoi avversari politici vedono, al contrario, nella sentenza della Corte, un indebolimento della separazione dei poteri e un ennesimo passo verso un presidenzialismo sempre più autoritario.
Spazio ora alla cronaca sportiva con Pietro Filippini.
Sì, l'hockey su ghiaccio, in primis con l'Ambri Piotta che ha trovato il suo sesto straniero in vista della prossima stagione. Si tratta dell'attaccante Michel Joly che ha firmato per un anno. Il trentenne canadese era stato liberato 2 settimane fa dal Lugano, con il quale ha disputato gli ultimi 2 campionati, conditi da 84 punti, 35 reti, in 97 partite. Per il calcio, ulteriori indizi sul passaggio di proprietà della Cibelinzona a un gruppo di investitori ispano-colombiani. Juan Carlos Trujillo, presidente del Llaneros, ha confermato sui social media di aver firmato un accordo con il club granata, nonché l'arrivo sotto i castelli di 4 giocatori provenienti proprio dalla società del massimo campionato colombiano. Trattativa ai dettagli, dunque, confermata anche dalla stessa dirigenza del Belenzona. Dal Ticino alla Spagna, parliamo di atletica, agli europei a squadre di Madrid, la Svizzera dopo la seconda giornata è in 13esima posizione su 16 nazioni. In lizza anche la 20enne ticinese Giada Borin, che ha bagnato il suo debutto ai massimi livelli nel lancio del disco con 48,58 m. Il suo record personale, stabilito lo scorso maggio a Bellinzona, rimane dunque di 50,53 m. In chiusura sarà, come nell'ultima edizione del 2023, Belgio, campionessa in carica, contro Spagna, la finalissima degli europei femminili di basket. In semifinale sono state sconfitte rispettivamente Italia e Francia. L'ultimo atto di un torneo che ha visto la Svizzera eliminata nella fase a gironi è in programma domenica alle 19:30 al Pireo, in Grecia, con diretta televisiva su RSI La 2.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 28 giugno. In tutto il paese soleggiato e caldo, con temperature comprese tra 20 e 34 gradi al sud e fra 16 e 30 gradi al nord. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari su Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.